Il radiogiornale.
Buonasera da Lino Bini. Emergono i primi elementi sul femminicidio avvenuto giovedì a Faido. Il principale sospettato, l'ex marito della donna uccisa con un colpo di pistola alla testa, aveva teso una trappola agli agenti facendo saltare in aria la casa Leontica. Non solo, nel suo mirino c'era anche una terza persona messa sotto protezione. Intesa raggiunta tra Berna e Londra per rafforzare i legami economici, a beneficiarne saranno soprattutto i comparti bancario e finanziario. Il sole splende in Svizzera, ma l'installazione di pannelli fotovoltaici rallenta perché meno redditizi e la Confederazione rischia di mancare gli obiettivi. Lo mette in guardia, metterlo in guardia è l'Associazione dei produttori di energia indipendenti. Parleremo anche di minorenni accesso ai social, perché sempre più paesi intendono introdurre limitazioni tra le varie realtà che intendono imboccare questa via. Ora c'è anche l'Unione Europea. Anche questa sera cronaca regionale in primo piano, e questo perché continua a ritmo serrato l'inchiesta per accertare i contorni della vicenda che fra giovedì e venerdì ha visto una donna uccisa a Faido e una casa fatta saltare in aria a Leontica, con all'interno il presunto autore di entrambi i crimini, il 59enne ex marito della donna. Nel pomeriggio la polizia ha reso noto i primi dettagli delle indagini. Per noi c'era Len Melchionda.
Poteva andare peggio? È una delle domande che permeano sotto traccia le tragiche 24 ore fra giovedì e venerdì sera scorsi. La risposta è sì, pensando ai 5 agenti degli interventi speciali investiti dall'esplosione della casa in cui, presumibilmente già dalla sera di giovedì, si era serragliato il 59enne ritenuto l'autore del femminicidio della ex moglie 56enne. Agenti, questa è la convinzione delle forze dell'ordine, attirati in una trappola con quei 3 colpi d'arma da fuoco sparati alle 19. Sempre secondo gli elementi finora raccolti, la risposta è invece no sulle possibili ulteriori intenzioni omicide dell'uomo. Alberto Marietta, responsabile dell'intervento.
Allo stato attuale dell'inchiesta assolutamente no. Non abbiamo nessuna risultanza di una lista di possibili obiettivi. Noi nell'attività di indagine abbiamo avvicinato le persone a lui vicine e una di queste appunto ci ha esternato la sua preoccupazione ed è per questo che abbiamo poi concordato una messa in sicurezza.
Un altro aspetto ancora da chiarire è come stessero in queste settimane i rapporti fra i 2 ex coniugi.
Avete detto, abbiamo visionato le videocamere, le 2 persone sono uscite in giardino con tranquillità?
Assolutamente, la visione di queste immagini non fanno assolutamente pensare a quello che poi è successo dopo.
Ci sarà poi da capire se, cosa e quanto l'uomo avesse premeditato o anche già predisposto. Perché se da una parte la donna ha accettato la sua visita al centro di riabilitazione dove era ricoverata, è altrettanto vero, dall'altra, che l'uomo si è presentato armato. E dopo la paura, le domande e le risposte sono sempre più presenti anche nei pensieri della popolazione. La sindaca di Acquarossa, Michela Gardenghi.
Stanno arrivando tante domande, più che altro. Forse questo è cambiato. Come autorità comunale ne abbiamo parlato e stiamo vedendo se magari pensare a un momento dedicato, specialmente per la popolazione di Leontica, che ha proprio subito sulla sua pelle questo evento così importante, così tragico, così di paura.
E alla luce del recente dramma di Faido, la polizia chiede maggiori risorse nella lotta contro i femminicidi. A parlare la Federazione Svizzera dei Funzionari di Polizia, che auspica più personale, maggiore protezione delle vittime e una strategia nazionale per combattere questi reati. Andiamo ora a Berna, dove Svizzera e Regno Unito hanno concluso i negoziati in vista di un accordo di libero scambio aggiornato. Con Alessio Veronelli sentiamo quali sono i punti principali di questa intesa.
Un accordo, ci hanno spiegato in conferenza stampa, che migliora in modo mirato l'accesso ai rispettivi mercati e contiene importanti disposizioni in materia di servizi finanziari, telecomunicazioni, appalti pubblici, poi ancora proprietà intellettuale, commercio, sviluppo sostenibile e piccole e medie imprese. Qualche numero prima di sentire Guy Parmelin: 57,8 miliardi di franchi, il valore di scambi fra i 2 paesi lo scorso anno, 33 dei quali nel settore dei servizi, mentre il totale degli investimenti bilaterali sfiorava 2 anni fa i 100 miliardi.
Aujourd'hui,
Non solo abbiamo regolato le questioni legate alla Brexit, ma siamo andati oltre in settori importanti come i servizi, gli investimenti finanziari e la mobilità. Chi dovrà recarsi nei due paesi per un breve periodo e per motivi di lavoro lo potrà fare liberamente. La politica migratoria di Svizzera e Regno Unito resta però la stessa e questo per volontà di entrambi.
Oggi non c'è un cambiamento fondamentale di questo lato, era una volontà del départ dei due partiti.
Questo di accordo con un importante ex membro dell'Unione, come si inserisce nei bilaterali tre?
L'accordo che nous avons trouvé...
Sia questo sia tutti gli altri accordi commerciali non vanno oltre certi limiti. Posso tranquillamente dire che c'è conformità con quanto negoziato con Bruxelles.
Donc ici nous sommes conformes avec ce qui a été préparé avec l'Unione Europea.
Concludendo con l'accordo con il Regno Unito, la speranza, ci ha detto il presidente della Confederazione Guy Parmalat, è che dopo l'approvazione del governo entro fine anno, probabilmente a Londra, ci sia la firma ufficiale cui seguiranno le procedure di approvazione nei due paesi.
Restano tesi i rapporti tra Stati Uniti e Iran dopo gli attacchi incrociati degli ultimi giorni che di fatto hanno rotto la tregua concordata per la fine delle ostilità. Nodo del contendere, la navigazione nello stretto di Hormuz che Teheran ha nuovamente bloccato colpendo alcune navi, un crescendo di tensioni che ha visto anche il coinvolgimento del gruppo armato yemenita degli Houthi che nelle scorse ore ha lanciato alcuni missili sull'Arabia Saudita. Uno stretto la cui gestione viene rivendicata anche dagli Stati Uniti con il presidente americano Trump che ne ha deciso la chiusura per le imbarcazioni iraniane definendosi il custode del percorso obbligato e strategico per petroliere, mercantili e ventilando così anche l'introduzione a sua volta di una tassa di transito. Presidente americano che ha lasciato intendere di non escludere nuovi attacchi nei confronti di Teheran già nelle prossime ore. Anche Londra parteciperà al prestito da 90 miliardi dell'Unione Europea per sostenere Kiev nella guerra russo-ucraina. È quanto emerso nel corso del vertice a Parigi dei paesi volenterosi. Il primo ministro Keir Starmer infatti ha sottoscritto a nome della Gran Bretagna il finanziamento in quella che di fatto è stata una delle sue ultime iniziative. Un vertice che ha permesso anche di muovere un passo verso una futura difesa comune europea con 9 paesi che hanno deciso di unire le forze per sviluppare uno scudo antimissile. Non si è fatta attendere la risposta del Cremlino che ha parlato di istigatori della guerra. Cambiamo decisamente argomento. I pannelli fotovoltaici sui nostri tetti funzionano a pieno regime in queste giornate di sole, eppure l'avanzata di questo tipo di energia in Svizzera sta rallentando. Lo scorso anno le vendite di nuovi impianti sono diminuite tanto che gli addetti ai lavori avvertono senza contromisure gli obiettivi della Confederazione saranno mancati. Ce ne parla da Zurigo Gianluca Olgiati.
Le statistiche dell'Ufficio Federale dell'Energia parlano di un calo di quasi il 30% delle vendite di impianti fotovoltaici nel 2025, il primo rallentamento dal 2017. Malgrado ciò, la quota di elettricità fornita dal solare in Svizzera continua ad aumentare. L'anno scorso copriva quasi il 14% del consumo nazionale. Bene, ma non abbastanza, secondo Walter Sachs, che presiede l'Associazione dei produttori di energia indipendente. Avanti di questo passo mancheremo nettamente l'obiettivo intermedio della Confederazione di produrre 35 terawattora di energia grazie al solare entro il 2035. Per raggiungerlo, dice Sachs, dovremmo installare una potenza di 2,8 gigawatt all'anno, il doppio del ritmo attuale. Per l'Associazione dei produttori di energia indipendenti servono misure immediate, a cominciare da un aumento della retribuzione unica pagata a chi costruisce un impianto fotovoltaico, ma servono anche garanzie a medio-lungo termine, un sistema più comprensibile e stabile che permetta di coprire gli investimenti.
Parliamo ora di social media e dei vincoli che diversi paesi hanno deciso di adottare per tutelare soprattutto i più giovani. E questo perché anche la Commissione europea sta affrontando la questione e dopo l'estate presenterà una proposta per limitare l'accesso dei minori proprio ai social network e ad altre piattaforme digitali che potrebbero risultare dannose per il loro sviluppo e la loro salute. L'annuncio è stato fatto nelle scorse ore dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Da Bruxelles ci aggiorna il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
Our children need time in the real world.
I nostri bambini necessitano di tempo nel mondo reale per giocare, per fare amicizia di persona, per sbagliare, per formare la loro identità e la loro personalità prima che sia un algoritmo a farlo. Credo che dobbiamo dare ai nostri bambini questo tempo. La Presidente della Commissione europea ha commentato così la presentazione del rapporto sulla sicurezza dei minori su internet di un gruppo europeo di esperti. Con una media di 4-6 ore al giorno, i nostri giovani passeranno circa 20 anni della loro esistenza sui social. La questione non è più se i nostri bambini siano confrontati ai rischi online, ma come possiamo fare per garantire loro un inizio sicuro online. Ha sottolineato von der Leyen. Depressione, ansietà, bullismo, dipendenza, esposizione a possibili predatori sessuali. Il mondo virtuale presenta pericoli gravi e concreti per la gioventù, ragione per cui l'esecutivo europeo sta pensando di limitare l'accesso online ai minori, come già fatto da alcuni stati membri. In base agli studi scientifici, secondo cui quanto più presto i bambini accedono al mondo online, maggiori sono i rischi di sviluppare depressione e ansietà, si sta pensando a un divieto per i minori di 13 anni di accedere ai social e ad altri servizi online, quali videogiochi o piattaforme di e-commerce, senza la supervisione di adulti. I minori di 3 anni, invece, non dovrebbero assolutamente essere messi davanti a telefonini e computer.
Le notizie sportive ora con Patrick Locatelli.
Ben ritrovati, il giorno della prima semifinale mondiale che alle 21 opporrà la Francia alla Spagna a Dallas domani, poi toccherà a Inghilterra e Argentina ad Atlanta. Rientrando in Svizzera parrebbe cosa fatta tra Amir Saipi e il Castellón, il portiere del Lugano nelle ultime 5 stagioni, stando al Blick avrebbe firmato con la formazione di Segunda Liga Spagnola. Con la 10ª tappa, una frazione di montagna, torna il Tour de France, 166 km da percorrere da Aurillac a Lelioron con Tadej Pogacar in giallo e 2 minuti e 42 di margine su Vingegaard. Infine il tennis, Hagstad fa il suo esordio nel singolare Stan Wawrinka opposto alla portoghese Faria, derby rossocrociato invece tra Jerome Kim e Dylan Dietrich. A Iasi in Romania debutto contro la polacca Kawa, poi per Simona Waltert.
Grazie Patrick Locatelli. Prima dei saluti diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, martedì 14 luglio. Ebbene, in tutto il paese è prevista un'altra giornata soleggiata e calda. Nel pomeriggio non sono esclusi possibili rovesci locali, soprattutto in montagna. Guardando oltre fino a sabato, in tutta la Svizzera soleggiato e caldo, con possibili rovesci temporaleschi nel pomeriggio, soprattutto oltre Alpe. Attenzione, ricordiamo che a causa del tempo secco, in Ticino, nel Moisano, in Valposchiavo, è in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.